Sulla giornata di oggi torniamo perché, come altri sms arrivati al 335-5634-296 ci hanno ricordato all'inizio del nostro pomeriggio, è importante tornare sulla questione degli stereotipi, anche quando si parla proprio di quegli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, 1943-1945, I bravi e i cattivi, è il libro che raccoglie diversi saggi, è uscito presso Donzelli, lo ha curato e lo abbiamo nei nostri studi di Milano, Massimo Castoldi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Massimo Castoldi, filologo, critico letterario, direttore della Fondazione Memoria della Deportazione di Milano, ha raccolto in questo libro i tanti saggi, Thomas Altmaier, Filippo Fogardi, Luigi Canapini, Paolo Jedlowski e Raul Pupo, che riflettono proprio su questo punto. Noi spesso a Farnet abbiamo affrontato la questione della mancata memoria condivisa in Italia, perché è il mito del bravo italiano, del cattivo tedesco, per parafrasare quello che un famoso libro di Fogardi, appunto, che poi è uno degli autori che scrive sui bravi e i cattivi, è qualcosa che forse ha, congelato la nostra memoria, rendendoci probabilmente inconsapevoli portatori di qualcosa che poi davvero non è avvenuto. Allora, nella sua introduzione Massimo Castoldi lei fa subito una differenza tra Italia e Germania. In Germania ci sono voluti 20 anni e più di lavoro per arrivare a quella memoria condivisa, perché in Italia no?
Ecco, in Italia siamo partiti, a differenza della Germania, siamo partiti subito a ricordare e a valorizzare la memoria della Resistenza e la memoria della lotta partigiana. Tuttavia, ragioni, complesse ragioni storico-politiche, ci hanno poi impedito di giungere a quella consapevolezza della memoria autocritica, cioè noi tendiamo sempre a rapportarci come resistenza e quindi lotta che ha sconfitto il nazifascismo, oppure vittime della barbarie nazista. Ci dimentichiamo di essere stato paese che ha in qualche modo con la Germania paese aggressore con la Germania nell'ultima guerra, e ci dimentichiamo dei nostri crimini, dei crimini del fascismo, cioè di quello che noi abbiamo commesso. Quindi trascinati tra questi due estremi di eroi e di vittime, facciamo fatica a riconoscerci come responsabili e come carnefici. Le ragioni storiche di tutto questo sono, ovviamente, ci sono e sono molto complesse.
Ecco, lei gliele faccio dire subito, naturalmente, Massimo Castoldi, ecco. Perché lei ricordava un episodio famoso e devo dire mai uscito dalla memoria recente, anche perché risale a 5 anni fa, la famosa costruzione del sacrario ad affile in memoria di Rodolfo Graziani, che è noto in tutto il mondo come criminale di guerra, quindi è qualcosa veramente di recentissimo. Ricordava un'altra cosa, ricordava che ad alcuni ci sono stati scrittori che hanno provato a mettere proprio il dito su questo punto, cioè sul fatto che l'Italia si autorappresentasse in modo positivo. Penso, come giustamente lei ha ricordato, Ennio Flaiano, Tempo di uccidere, pensiamo a Giorgio Bassani, alle 5 storie ferraresi, peraltro. Ecco, ma e un'altra cosa lei dice: sì, ci sono state voci isolate, ma nessuno in Italia ha mai compiuto il gesto invece di Willy Brandt, che è stato un gesto decisivo. Qual era il gesto, per chi non lo ricordasse?
Ecco, il gesto di Willy Brandt è stato quello, nel 7 dicembre 1970, in occasione di una sua visita come cancelliere tedesco a Varsavia, di inginocchiarsi e chiedere perdono per i crimini commessi dalla Germania di fronte al mondo, e in particolare ovviamente alla città di Varsavia. Willy Brandt non era ovviamente minimamente coinvolto o responsabile di tutto questo, anzi Willy Brandt è stato messo al bando dal regime nazista, è stato costretto a scappare dalla Germania e via dicendo, però si sentiva in qualche modo con una memoria, diremmo autocritica, come il simbolo di un paese, in quanto cancelliere tedesco, che aveva che era responsabile di tutti questi crimini. Ecco, l'Italia è sfuggita a tutto questo. Lei mi ha parlato poco fa delle cinque storie ferraresi di Bassani. Sì. Ecco. Da un racconto delle cinque storie ferraresi, La lunga notte del 43, Florestano Vancini trasse nel 1960 un film piuttosto famoso, e in questa storia si parla proprio di un eccidio commesso dai fascisti a Ferrara, e si narra di come il testimone, l'unico testimone di questi in questo film è anche nel racconto di Bassani, no? L'unico testimone di questa vicenda a un certo punto non parli, e soprattutto dopo la guerra, quando vede il fascista a un bar che era responsabile di questa strage, dice: questo è un vecchio fascista, probabilmente non ha mai fatto del male a nessuno. Ma c'è un altro particolare, che quando Vancini rappresentò questo film, gli chiesero nella produzione addirittura di attribuire la responsabilità dell'eccidio ai nazisti,
perché, e non agli italiani.
E non agli italiani, perché questa era, e in qualche modo, questa sensibilità di rifiuto, questo rifiuto di responsabilizzazione che ci ha in qualche modo caratterizzato e che inesorabilmente ci caratterizza ancora.
Senta, Massimo Castoldi, lei diceva giustamente prima, le ragioni sono complesse, sono di varia natura. Vogliamo citarne una, come lei fa, la famosa amnistia Togliatti. Siamo il 22 giugno del 1946 e era un tentativo di pacificazione, diciamo. Quanto però dopo quell'amnistia, diciamo, non si sono più fatti ragionamenti sulle responsabilità italiane, incluse le leggi razziali, perché per tanti anni si è continuato a ripetere che le leggi razziali in Italia fossero state varate per volontà dell'alleato di Hitler, mentre non è così.
Ma il momento dell'amnistia Togliatti, e bisogna ritornare a quel momento storico, era un momento di forte conflittualità. L'Italia era uscita dalla guerra come paese sconfitto e indebolito, quindi era necessario una ripresa politica ed economica del paese per non rischiare che le forze nostalgiche del fascismo in qualche modo riprendessero il potere, cosa che era in qualche modo possibile da un lato, e dall'altro si affacciava la guerra fredda, c'erano fortissimi conflitti, quindi l'amnistia Togliatti a un certo punto era necessaria per dire, per voltare pagina, per dire basta col passato e ripartiamo con l'Italia democratica e repubblicana in una nuova fase. Quindi dal punto di vista storico non possiamo criticare o condannare Togliatti per avere proposto questa scelta, che era in qualche modo storicamente, non dico inevitabile, perché di inevitabile non c'è niente, ma responsabile. Ecco, cioè Togliatti ha fatto un atto che giustificabile storicamente. Il problema è che non è che dobbiamo fare l'amnistia della memoria, cioè un conto è liberare e cercare di rappacificare i conflitti interni del paese, un conto è negare la storia della nostra memoria.
Certo,
cioè la memoria della nostra storia.
La memoria della nostra storia. Poi, allora, a questa che lei definisce con un'espressione molto bella, solitudine collettiva, perché nel momento in cui poi si rimuove, diciamo, una larga parte, una parte fondamentale delle responsabilità italiane, cioè, subentra una sorta poi di smarrimento che forse permane fino ad oggi, no? Può determinare anche quello che è quel blocco sociale, culturale in cui da diverso tempo l'Italia si trova. Invece la Germania come ha compiuto quel percorso? Perché all'inizio ci fu un momento di negazione, subito dopo la guerra, di quello che era avvenuto, delle responsabilità del paese e dei cittadini. E poi?
E poi a un certo punto c'è stato un processo molto lento. All'inizio addirittura i campi di concentramento in Germania erano ridotti a discariche, luoghi di magazzini e via dicendo, cioè non c'era assolutamente la valorizzazione e la studio di questa storia. Poi ci sono state delle svolte, senz'altro il gesto di Willy Brandt ha aperto un dibattito, perché il gesto di Willy Brandt non è stato accolto da tutta la Germania in modo positivo, evidentemente, ci sono stati molti conflitti. Dall'altra parte c'è stato una graduale accettazione di questo ruolo di responsabilità per cui il tedesco era visto in Europa come il nazista. I tedeschi hanno dovuto fare conti con questa immagine completamente compromessa della loro figura, e siamo arrivati poi, dopo la caduta del muro di Berlino, a un vero e proprio fiorire di centri che studiano la storia del nazismo partendo dalle responsabilità del nazismo stesso, cosa che in Italia per esempio non facciamo. Il governo, il ministro degli esteri tedesco ha finanziato un progetto sulle stragi seguito dall'Istituto Storico della Resistenza Italiano sulle stragi nazifasciste in Italia, proprio appoggiando, perché vuole far sì che si conosca questa sua storia. Noi italiani siamo lontanissimi da pensare di finanziare un progetto sulle stragi fasciste nel Mediterraneo.
Ecco, ci torniamo subito sulle stragi fasciste nel Mediterraneo. A me colpisce molto quello che poi scrive Thomas Altmaier nel suo saggio, cioè di quel movimento giovanile, perché erano ragazzi che fra la fine degli anni 70, all'inizio anche prima, chiedevano ai loro genitori, alla generazione dei genitori, che cosa avete fatto prima del 1945. Poi cominciarono al grido di scava, dove stai, a riunirsi per studiare la storia locale, per ricostruire quello che era avvenuto in Germania. C'è stato anche un movimento dal basso, diciamo così, che nella seconda e ultima parte del Novecento si è mosso.
Sì, sì, indubbiamente in Germania c'è stato questo, non che non ci sia stato in Italia.
No, certo.
Non
però...
che non ci sia stato, però non ha avuto questa forza, soprattutto questa caratteristica, insomma, di scavare nel profondo delle proprie responsabilità, scavare proprio nella memoria autocritica. Ovviamente non tutta la Germania è così, perché ci sono i rigurgiti nazisti anche in Germania, per questo.
D'altra parte, ecco, c'è da fare anche un lavoro, poi lasciamo la Germania, sulle generazioni successive, perché viene riportato questo sondaggio che è stato fatto fra 600 studentesse e studenti di Francoforte nell'estate del 2009, e pur dichiarando i ragazzi intervistati di trovare estremamente importante lo studio del periodo fra il 1933 e il 1945, poi conservano non poche lacune, perché per esempio il 27 gennaio 1945, il giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, nella testa dei ragazzi è quasi inesistente come data di valore storico. Solo il 2,9% sapeva che cosa voleva dire quella data, 27 gennaio 1945. Quindi insomma il lavoro è lungo, mi sembra, Massimo Castoldi, anche nonostante quello che la Germania ha già fatto.
Il lavoro è lungo in Germania ed è lungo anche in Italia, perché evidentemente la conoscenza della storia è cosa ben diversa, e spero che questo libro lo dimostri, è cosa ben diversa delle formule semplificatorie con le quali noi, a volte anche per necessità, per opportunità, ci poniamo di fronte al passato. Nel senso che più si studia, più se ne scopre la complessità, e i ragazzi a scuola devono studiare la storia.
Allora, per esempio, veniamo alle responsabilità italiane. Fra quelle che non vengono ricordate quasi mai, c'è quella compiuta dall'esercito italiano nel febbraio del 1943 a Domenikon, che è un paese greco della Tessaglia, dove dopo un'azione partigiana vennero fucilati tutti i maschi, 145 furono le vittime in totale, esclusi bambini e anziani. E per responsabilità italiana molti episodi cruenti si verificarono in quelle zone, e fu creato anche un sistema concentrazionario, peraltro.
Sì, ci furono campi di concentramento sui territori occupati e in Italia, dove vennero deportati. Certamente non possiamo paragonare o pensare al genocidio di massa come è stato progettato e pianificato dai nazisti. Però indubbiamente ci sono stati campi di concentramento dove sono stati deportati prigionieri da quelle terre, e ci sono stati eccidi, ci sono stati morti in proporzioni altissime, per non parlare poi della guerra d'Etiopia, insomma, che è stata una vergogna della nostra storia e sulla quale noi continuamente abbiamo ancora oggi atteggiamenti di reticenza. In Italia non esiste un museo della vicenda coloniale. Io sono presente da pochi anni, nel 2015 a Lisbona, è stato inaugurato un museo della resistenza e della libertà nei locali dell'ex carcere, che ricorda la dittatura di Salazar e la ricorda sotto tutti i suoi aspetti, compreso il colonialismo, e ci sono video che mandano i discorsi di Salazar, ci sono descrizioni delle carceri, delle torture che facevano sui prigionieri e sugli oppositori politici, c'è raccontata in modo piano e lineare, con chiarezza e con documentazione storica, tutta la storia fino alla rivoluzione di Garofani. Quindi noi in Italia siamo lontani da tutto questo.
Sì, siamo lontani da tutto questo, e tra l'altro lei viene raccontato dai vari autori con molta precisione questo doppio salto mortale, per cui all'improvviso, alla fine della guerra, i tedeschi da ex alleati diventano l'odiato tedesco nostro nemico secolare, cioè dimenticando tutta la parte appunto che vedeva Italia e Germania alleati. Come fu quel processo?
Qui si parla proprio di solitudine collettiva, di smarrimento, perché noi dobbiamo pensare che non ci sono solo i due fronti, cioè quelli che sono stati sempre antifascisti, che hanno capito da subito, dal 22 e anche dal 19, qual era il percorso che il fascismo avrebbe intrapreso, e i fascisti convinti della Repubblica Sociale, eccetera. Esiste tutto un mondo, a partire dall'esercito, che per esempio aveva giurato fedeltà al re e combatteva a fianco della Germania, e che improvvisamente si è trovato abbandonato, sperduto, senza una guida, e si è trovato costretto in alcuni casi a giurare ad uno Stato che non era monarchico, ma era una repubblica gestita da Mussolini, che era contro la monarchia e che per di più era alleato della Germania, mentre l'Italia monarchica e col governo Badoglio si era in qualche modo affiancata agli alleati. Quindi questo generò sconcerto, stordimento, confusione, perché noi dobbiamo pensare anche a tutto questo mondo che non era quello schierato nei blocchi contrapposti di chi credeva fino in fondo in Mussolini e chi in qualche modo è stato antifascista. La reazione dell'esercito è stata, per esempio, un'altra memoria rimossa.
Così come quella che riguarda la persecuzione razziale. Anche qui dopo la guerra si è voluto dare maggior risalto a quegli italiani che ci furono, naturalmente, che agirono per salvare, per nascondere gli ebrei, però dimenticando che non era andata soltanto così.
Sì, perché l'Italia è stato paese razzista. Si è configurato come paese razzista, io direi in maniera esplicita, fin dai tempi della guerra d'Etiopia, perché la guerra d'Etiopia è stata condotta con una forte matrice razzista, anche nella propaganda, nella cultura che veniva in qualche modo maturando. Abbiamo pubblicato una rivista, La difesa della razza, che in qualche modo metteva sullo stesso piano africani, ebrei e tutte le razze da condannare per difendere una razza pura, che proprio in Italia e quanto di meno corrisponde alla nostra storia, alla nostra cultura, ma evidentemente il fascismo è riuscito a creare queste mitologie che da una buona parte della popolazione sono poi state anche accolte. E le leggi, la prima legge razziale è stata una legge contro i matrimoni misti tra persone delle colonie, sudditi delle colonie e cittadini italiani, ed è del 37, quindi già il razzismo era ormai insito nella cultura e nella sensibilità di una buona parte del popolo italiano, ovviamente non di tutto. Quando uscirono le leggi razziali del 38 non ci furono reazioni da parte della popolazione italiana, furono in qualche modo accolte, accettate, con queste limitazioni estreme che venivano date alla popolazione ebraica. Forse nessuno pensava che dalle limitazioni si sarebbe passati ad Auschwitz, però non ci furono delle reazioni all'interno del popolo italiano. Il popolo italiano era assuefatto al razzismo, per cui le leggi come quelle del 38 potevano in qualche modo essere anche assorbite, accettate.
Del resto, lo ricorda proprio Filippo Focardi nel saggio contenuto in questo libro, è quell'Italia che era della piccola e media borghesia, che aveva aderito e creduto anzi al fascismo, che poi confluì subito dopo la guerra nel movimento dell'uomo qualunque, era, ed è stata, e forse chissà in parte ancora, indulgente nei confronti dell'esperienza del fascismo, perché veniva considerata una dittatura bonaria, non priva di meriti come quello, leggo, di aver ristabilito l'ordine sociale, aver realizzato bonifiche e fatto arrivare i treni in orario.
E direi che su questo non ci sono dubbi che queste cose il fascismo le abbia fatte. E d'altra parte, se studiamo la storia del fascismo, dei fascismi, perché la storia del fascismo ha avuto varie fasi, da quella rivoluzionaria del 19 a quella istituzionale del 22, a quella della Repubblica Sociale del 43, però se studiamo la storia del fascismo noi la vediamo come una progressiva limitazione delle libertà di opinioni, di pensiero, e come una progressiva affermazione della violenza fisica nei confronti dell'avversario, fino ad arrivare appunto alla complicità con Hitler nelle persecuzioni e via dicendo, e nella partecipazione alla guerra. Quindi guerra d'Etiopia, guerra di Spagna, sono tutte fasi che definiscono in qualche modo la storia del fascismo in una progressiva affermazione di questi che però erano i nuclei fondamentali già del fascismo delle origini, già del fascismo del 19, che ha fatto tantissime vittime e che sono dimenticate.
Poi c'è un'altra storia, c'è una storia ancora più complessa, la ricorda molto bene Raul Pupo, è quella del confine orientale. È una vicenda che ancora oggi si mostra intricatissima per gli storici, a meno di non essere profondamente conoscitori di quei luoghi e di tutte le vicende che sono state raccontate spesso in modo contraddittorio. Massimo Castoldi.
Sì, è un grossissimo problema, delicatissimo, per il quale è stata anche istituita una commissione storica italo-slovena che ha lavorato per 6 anni su questo problema, proprio per cercare di valorizzare e cercare di comprendere le reciproche memorie, le reciproche storie, per fare una storia di quel territorio come punto critico e come laboratorio critico della storiografia del Novecento e non come luogo nel quale si svolgono dei conflitti tra mitologie e pregiudizi, che poi è quello che di fronte al quale io oggi assistiamo, io lo vedo spesso tra i giovani, cioè c'è un'acribia nel sostenere la parte contro i partigiani di Tito e la parte degli italiani, come se fosse un conflitto di grossi miti, che in realtà non sono storia. Pupo parla del mito della causa prima nel suo saggio, no? Cioè che si tende a vedere come origine di ogni male da una parte la minaccia slava e dall'altra le colpe del fascismo. Ma se impostiamo la storia con queste mitologie non arriviamo a comprendere il fenomeno, tra l'altro un fenomeno complesso per comprendere il quale bisogna vedere tutto l'arco storico che va dalla prima guerra mondiale al dopoguerra e cercare di entrare nel contesto di queste terre con le loro lotte intestine, con i loro conflitti, che non è un'operazione semplicissima, un'operazione storiografica semplicissima. Diciamo che negli ultimi anni molto è stato fatto, ma una delle caratteristiche che segnalo anche nella mia introduzione è che i risultati della storiografia che sono rimasti per pochi non sono passati nella coscienza collettiva.
Del resto la costruzione di una memoria autocritica, come ricorda Paolo Jedlowski nell'ultimo bellissimo intervento, è difficile, però insomma è una via che va perseguita. Massimo Castoldi ha curato I bravi e i cattivi 1943-1945, una raccolta di saggi uscita per Donzelli. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.